Hello!
Hello e benvenuti a Non è proprio il caso.
Il podcast di True Crime, che non era proprio il caso di fare.
Io sono Piera.
E io sono Rose.
Sigla. Siamo tornate.
Siamo tornate!
Posso dire, cioè quasi vergognosamente in tempo,
No,
puntuali.
oddio, non è. Cioè,
Oddio, che sta succedendo la mia voce?
non è ancora arrivato il giorno della nostra deadline. No, no. Non
Vabbè,
promettere cose.
quando editeremo e sapremo che non saremo in grado di uscire per la data giusta, elimineremo questa parte.
Esattamente.
Taglieremo.
Però per adesso siamo molto. Siamo brave, stiamo uscendo. L'avete
Cioè,
notato? Ci potete
bravissimi.
fare un applauso? Nessuno mai ci
Veramente.
dice brave.
Beh, no, però ti posso dire che in realtà ci hanno scritto in molti dicendo tipo. Mi stavo chiedendo quando sareste tornate e poi ho guardato e ho scoperto di avere 3 episodi indietro. Perché non vanno neanche a guardare. Cioè, non
No.
ve l'aspettate proprio da noi.
Cioè, proprio una volta ogni 2 mesi. Ma vediamo se quelle luride hanno
Si
pubblicato
sono
qualcosa.
degnate.
Ma eccoci qua. Siamo
Eccoci
back
qua.
per una bella occasione. Poi ci ritroviamo qui tutti
Sì,
insieme.
perché quando questo episodio uscirà, si spera che sia l'8 marzo. Questo episodio è a tema, però prima di arrivare al tema volevo fare un appello. È una cosa specifica a cui penso ogni volta che mi ricordo che è l'8 marzo e sono le persone che oggi scriveranno o diranno auguri alle donne con la D maiuscola. Io ci penso ogni anno. Ci penso ogni
È
anno a loro.
vero, un pensiero speciale quest'anno va a loro. Soprattutto quelli che poi aggiungono, soprattutto all'unica donna della mia vita. E
Mia
metteranno
madre.
la foto della madre. Un pensiero speciale quest'anno va a voi, ragazzi.
Sì, ma io poi vorrei parlare con voi, però in realtà mi auguro anche che voi non siate in target. Cioè, io spero che voi non
Che
ci
non
stiate
siate qui con noi.
ascoltando. Però quest'anno ci ho pensato per la prima volta che in realtà, cioè, dietro a questa specie di gesto rispettoso, c'è un gesto super repressivo. Io ti sto dicendo. Auguri. Io posso decidere chi si merita il mio rispetto, chi si merita i
Chi si
miei
merita
auguri. Esatto.
la D maiuscola e chi non se la merita sarà sicuramente quella tinderata al volo che dopo la seconda uscita ti ha ghostato.
Quella puttana.
Quella mano.
Tu puoi decidere se io sono una donna di serie A o di serie B. E quindi tu mi stai facendo gli auguri, ma nel frattempo mi stai ricordando che io devo sottostare
Tu
al tuo
decidi.
giudizio e alla tua valutazione. Tu decidi.
Tu decidi.
E tu hai veramente una energy da D minuscolo, posso dire.
E qua,
E qua.
qua, mi fermo.
E comunque, le mimose puzzano di moquette bagnata. Quindi non ce le regalate. Puoi evitare di ucciderci oppure di pensare di poter disporre liberamente di noi, del nostro corpo, di poter prendere decisioni su di noi o sul nostro corpo. Solo se abbiamo la D maiuscola,
Solo,
per
solo. Non
favore.
chiediamo tanto, però.
Esatto. E con questo introduciamo il nostro tema, perché in realtà questa volta abbiamo deciso che non parliamo né di femminicidi né di donne che ammazzano.
Anche perché lo facciamo già tanto.
Sì, soprattutto questa seconda cosa sento di averla coperta comunque come argomento negli ultimi episodi. Però anche perché alla fine, secondo me, non dobbiamo essere oggi né in nessun altro giorno validate necessariamente come vittime o come carnefici. Parliamo di donne che hanno fatto la differenza in dei casi di true crime. Giusto? Questo è il tema? Hai seguito?
Vabbè.
Mai ce la facciamo noi con i temi.
No, 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 certo che l'ho seguito. Io ho fatto il mio tema è donne cazzute. Poi ti
Ok.
spiego perché e per come. Vediamo,
Ok,
vediamo.
no, è giusto, è
Io spero
giusto.
di essere entrata nel tema, però ho trovato questa storia è troppo figa e quindi la devo condividere.
È
Non
giusto.
parlerò di sante, però donne cazzute.
Ok, mi piace, va bene. Allora, io vi racconto la storia di Denise Haskins. e del contributo di Misty Karausu alla risoluzione del caso. Tra l'altro, questa storia, se volete approfondirla, vi consiglio di vedere il documentario su Netflix che si chiama All American Nightmare. L'hai visto?
No.
Bellissimo, allora non conosci questa storia.
È bellissimo. Ma è recente questo?
Sì, okay. Molto recente. 2015. Ci troviamo a Vallejo, una città poco più a nord di San Francisco. Aaron Quinn è il tipico ragazzo americano, ha 30 anni, è un ex quarterback di successo della squadra di football del liceo, che poi è andato all'università e si è laureato in fisioterapia. Ha iniziato a lavorare in ospedale ed era perfettamente middle class, basic middle class americana. Aaron era stato fidanzato per moltissimi anni con la sua fidanzatina del liceo, ma a pochi mesi dal matrimonio scopre di essere stato tradito. Quindi i due si lasciano e sul posto di lavoro Aaron conosce un'altra fisioterapista, una ragazza di un anno più piccola di lui, di nome Denise Haskins, e tra i due inizia una relazione. Passiamo al lunedì 23 marzo del 2015, quando intorno alle 14:10 arriva una chiamata alla polizia di Vallejo. Dall'altra parte del telefono c'è un ragazzo che si identifica come Aaron Quinn, che sbiascica, parla in maniera molto confusa e sembra superfatto. Racconta alla polizia che qualcuno aveva fatto irruzione nella sua casa di Mare Island e aveva rapito la sua ragazza, Denise. Spiega che Denise era andata da lui la sera prima, avevano preso una pizza, guardato un film e poi erano andati a dormire intorno all'1. Dopo un paio d'ore, verso le 3, erano stati svegliati da una luce improvvisa nella loro camera da letto. Si erano trovati davanti un uomo totalmente vestito di nero, con un passamontagna, che gli aveva urlato di sdraiarsi a faccia in giù sul pavimento, li aveva bendati, imbavagliati, aveva ordinato a Denise di legare Aaron e poi aveva legato lei, e aveva messo addosso a tutti e due delle cuffie per la musica, tipo. In quel momento, tra l'altro, le aveva bendati con degli occhialetti da piscina oscurati. Quindi poi gli mette queste cuffie in testa e da quel momento dalle cuffie era partito un messaggio preregistrato che gli informava che avrebbero dovuto assumere una droga che lui gli avrebbe dato da bere, che loro gli avrebbero dato da bere, anzi, e nel caso in cui loro si fossero rifiutati, i rapitori gliel'avrebbero comunque iniettata con la forza. Quindi era altamente consigliato che semplicemente bevessero questa roba. Da qui erano passati un po' di minuti, durante i quali Aaron non aveva sentito né visto niente. Dopo un po' qualcuno l'aveva preso e portato in cucina, dove gli avevano tolto bende e cuffie, e lui aveva potuto vedere appunto questa persona vestita di nero con il passamontagna, ma non era riuscito a definire bene la figura. E questa persona gli aveva detto che sapeva perfettamente chi fosse, sapeva chi fossero i suoi genitori, i suoi parenti, dove vivessero tutti, quindi se voleva rivedere vivi i suoi cari non doveva uscire da quella cucina per 6 ore. Attacca delle telecamere al soffitto, dice vedi ho delle telecamere, e mette del red tape, del nastro, tipo quelli delle scene del crimine, come per delimitare il confine, mette tipo questo scotch, va, non devi uscire da qui per 6 ore. Tra l'altro questo tizio vestito di nero gli aveva anche detto che in realtà l'obiettivo era Andrea, la sua ex con cui abitava prima Aaron, prima di stare con Denise, ma che comunque avrebbe preso Denise e che poi l'avrebbe contattato dandogli istruzioni perché lui potesse mandare questi $15,000 di riscatto per riavere Denise. Dopodiché l'assalitore aveva dato ad Aaron quella roba da bere, che appunto lui sapeva che si trattava di droga perché il messaggio gliel'aveva anticipato. Lui aveva bevuto e dopo poco era svenuto. Poi per un po' aveva continuato a svenire e a riprendersi fino a poco prima delle 14, quando si era effettivamente svegliato sul serio e si era reso conto che Denise non c'era e non c'era neanche la sua auto. E che aveva ricevuto una mail con delle istruzioni per un primo pagamento di $7,500. Tra l'altro questa mail arriva dal suo account perché il cristiano si era preso pure il suo computer.
Oddio, ok.
Ed è qui che chiama la polizia. nonostante la mail specificasse di non farlo, perché dice, vabbè, mi posso mai fidare di sti stronzi, mi affido alla polizia. Quindi la polizia lo raggiunge a casa e poi gli chiede di andare in stazione per rilasciare una deposizione ufficiale. La storia suona molto assurda, perché ci sono un sacco di cose strane. Il modus operandi è molto intricato, quasi teatrale, e per tutto questo effort la richiesta di $15,000 sembra...
Cioè, già che ti sto installando le telecamere in casa, cioè, è troppo poco.
Poi Aaron aveva chiamato la polizia quasi 12 ore dopo i fatti, il che è molto sketchy. Se non credi alla storia della droga. Poi la casa era molto pulita. La polizia dice che il piano di sopra, quello in cui c'era la stanza, profumava proprio di detersivo. Quindi il sospetto era che Aaron avesse impiegato quel tempo per liberarsi delle tracce legate a un'eventuale colluttazione. Anche il fatto che la sua auto mancasse sembrava molto comodo, perché lui poteva essersi magari liberato di un eventuale cadavere di Denise con la sua auto. Più che una deposizione, quindi, questo colloquio si trasforma presto in un interrogatorio. Aaron ovviamente deve consegnare alle autorità il telefono su cui il presunto rapitore poi l'avrebbe ricontattato. E gli vengono chieste diverse info sul suo rapporto con Denise e su quella sera in particolare. Esce fuori che quella sera i due avevano discusso, perché Denise aveva scoperto che Aaron ancora scriveva ad Andrea, la sua ex. I tre tra l'altro lavoravano tutti insieme, perché anche Andrea era una fisioterapista nello stesso ospedale. Quindi la situazione era come minimo awkward e Aaron dice che assolutamente non ha mai tradito Denise, ma ammette che probabilmente l'ha tradita emotivamente, nel senso che sentiva di non aver ancora superato questo trauma del fidanzamento saltato per questi tradimenti, quindi era ancora legato ad Andrea in qualche modo. Lei aveva cercata, c'erano dei messaggi in cui lui diceva tipo mi manchi, tu sei l'amore della mia vita, quindi
ok,
un po' greve. Aaron viene sottoposto al test del poligrafo dopo 10 ore di interrogatorio, e nel documentario c'è il video del tizio dell'FBI che gli dice: non c'è dubbio che tu abbia fallito questa prova, l'hai fallita miseramente. Aaron, nella registrazione appunto che vedete nel documentario, si stringe la testa tra le mani, giura di non sapere dove sia Denise e alla fine dice ok, mi sa che ho bisogno di un avvocato, perché fino ad allora non si era reso conto di essere di fatto il sospettato numero uno. A capo delle indagini c'è il detective Mustard, che rilascia un comunicato stampa in cui dice: sto cercando il cadavere di Denise.
Stiamo proprio così? Direttissimi.
Secondo Quinn, Mustard gli aveva detto proprio: ci sarà solo un sospettato, tu.
Ok. Aggressive. Comunque, Mustard?
Sì, anche nei video, nelle registrazioni dell'interrogatorio, a un certo punto questo dice ad Aaron: sto pensando a tutte le possibili cose che potrebbero essere successe, in ognuna di queste opzioni tu sei il mostro. Se non parli adesso diventerà sempre peggio la tua situazione. Quindi c'era molta pressione in questo senso. Il 24 marzo, il giorno dopo la scomparsa, Harry Lee, giornalista di cronaca nera del San Francisco Chronicle e uno dei primi che aveva segnalato la scomparsa di Denise Haskins, è fuori casa di Aaron con gli altri giornalisti quando gli squilla il telefono. Vede un'email con oggetto Denise, inviata dall'account di Aaron. Lee si allontana per leggere il messaggio. Il messaggio dice: Denise sarà restituita sana e salva domani. E contiene un link a una registrazione audio. In questo audio una voce femminile e calma dice: mi chiamo Denise Haskins e sono stata rapita, per il resto sto bene. Poi descrive un incidente aereo avvenuto quella mattina sulle Alpi, per dimostrare che l'audio era del giorno stesso, non era stato preregistrato, e aggiunge che il primo concerto a cui è andata era dei Blink 182, le vogliamo bene per questo, per confermare la sua identità. Lee pensa subito che la registrazione sia uno scherzo, anche perché la voce della registrazione sembrava molto calma. Comunque inoltre l'email alla polizia di Vallejo, chiedendo di verificarne l'autenticità, e infatti scrive nella mail «In case this is not a joke», cioè nel caso non fosse uno scherzo, non gli aveva dato un euro a sta cosa. La mattina dopo, quindi il 25 marzo, il padre di Denise, che si era recato a Vallejo dal sud della California dopo la denuncia di scomparsa, comunica alla polizia di aver ricevuto un messaggio vocale dalla figlia, che diceva che stava andando a casa sua a Huntington Beach, dove il rapitore l'aveva lasciata. Quando gli agenti arrivano, Denise è nell'appartamento di un vicino.
Oddio.
Descrive l'invasione domestica come l'aveva descritta Aaron. Occhialini da nuoto, cuffie, messaggi preregistrati, tutto. Racconta che il suo rapitore l'ha portata nel bagagliaio di un'auto in quello che sembrava un luogo isolato a diverse ore da Mare Island. È stata tenuta in una stanza con un letto matrimoniale e finestre bloccate con del cartone. A un certo punto il rapitore l'ha legata alla testiera del letto con delle fascette e con un lucchetto da bicicletta. Denise ha raccontato alla polizia di essere stata bendata e drogata per la maggior parte del tempo. Il rapitore ha affermato di lavorare con tre soci che ha chiamato solo T, J e L. E ha detto che i clienti li avevano ingaggiati per rapire le persone a scopo di riscatto. Dopo 48 ore, secondo il racconto di Denise, il rapitore ha deciso per qualche motivo di rilasciarla. Ha scelto Huntington Beach, che era la sua città natale, perché lì le autorità non stavano cercando.
Senza ricevere un dollaro? Cioè il riscatto non era mai stato pagato?
Niente, perché quando lui aveva mandato la prima mail, il telefono di Aaron era andato alla polizia. Denise poi mostra agli agenti un paio di scarpe da tennis e una bottiglia d'acqua che dice che le ha dato il rapitore. Dice che l'auto in cui aveva viaggiato sembrava una Mustang e quando la gente le chiede se avesse subito violenza sessuale, lei risponde di no. Tutto sommato, dice Denise, il rapitore l'aveva trattata bene, fornendole cibo e acqua e lasciandola anche fare la doccia in privato. Dice che il rapitore sembrava intelligente ma socialmente impacciato e che le ha detto di essere stato nell'esercito e di aver lavorato in Medio Oriente. L'uomo le aveva raccontato di essere stato in casa di Aaron 5 volte negli ultimi mesi,
Dio.
Restando addirittura fuori dalla camera da letto quando Denise era lì a dormire. A un certo punto le aveva mostrato una notizia che citava suo padre e poi l'aveva abbracciata mentre lei piangeva.
Oddio!
Prima di lasciarla andare, le aveva detto: avrei voluto che ci fossimo incontrati in circostanze diverse, sei una persona incredibile. Quella sera stessa, il capo della polizia di Vallejo tiene una conferenza stampa e dice: alla luce dei fatti presentati finora, questo evento sembra essere un evento orchestrato e non un rapimento. La dichiarazione del signor Quinn era una storia talmente incredibile che all'inizio abbiamo fatto fatica a crederci. Dopo ulteriori indagini non siamo stati in grado di provare nessuna delle cose che aveva detto. Quando la polizia era andata a casa di Aaron, c'erano le telecamere, c'era lo scotch, c'era la bottiglietta della droga, che poi era tipo un sonnifero, niente di che. Quindi tutte queste cose qui tornano. Però poteva essere tranquillamente uno staging. Quindi praticamente sì, il capo della polizia di Vallejo dice che non erano riusciti a provare niente e aggiunge che la coppia aveva sprecato risorse preziose per la polizia e che i due devono delle scuse a questa comunità. E insiste che potrebbero incorrere in accuse penali.
Ma sulla base di cosa decidono che è una storia falsa?
5 mesi prima era uscito il film Gone Girl.
Ah. Oh.
E i media e la polizia stessa decidono che Denise è la real life gone girl.
Ah, così, no.
Anche proprio in fase di interrogatorio e quindi nelle registrazioni, diciamo, ufficiali della polizia, quando sentono Denise, dicono: hai mai visto Gone Girl? non è una speculazione dei media, perché l'avrei anche capito, nel senso, una volta, dopo una conferenza stampa del genere, che i media dicessero wow, sembra proprio Gone Girl, mi sembra molto sensato.
Sì.
E invece è stata anche proprio la polizia che ha stressato questo punto, l'analogia con il film. A un certo punto, Harry Lee, sempre il giornalista del San Francisco Chronicle, riceve un'altra mail, questa volta da HuskinsKidnapping@hotmail.com che dice: Miss Huskins è stata assolutamente rapita, siamo stati noi. L'autore sosteneva di parlare a nome di un gruppo di ladri professionisti con sede a Mare Island che avevano rubato auto prima di rapire la Huskins e che quindi quel rapimento era stata una prova per crimini più redditizi. E che non accettavano che Denise fosse vittimizzata ancora una volta dalla polizia.
Comunque, cioè, si è fatta veramente amare Denise, cioè, innamorati persi.
Sì, praticamente questo nella mail scriveva, tra l'altro,
Giurin giurello, esistiamo.
Siamo stati colpiti da una sindrome di Stoccolma al contrario.
Cioè, e lui lo mette proprio nella...
Sì, sì, sì. E quindi non riusciamo ad accettare che Denise venga vittimizzata anche dai media, dopo che l'abbiamo vittimizzata noi.
Così strano.
E allegano come prova una foto dell'arma, che era poi una pistola con attaccata una torcia, che era quella con cui avevano svegliato in teoria Denise e Aaron, quindi puntandogli sta roba, loro avevano visto la luce e la pistola. In questa mail i rapitori usavano un linguaggio molto furbito, al punto che qualcuno, la polizia, aveva pensato che potesse essere stata scritta dal avvocato.
Dimmi di più, per favore.
Quando Denise parla con il suo avvocato, gli dice che in realtà il rapitore l'ha stuprata due volte, ma che lei aveva minacciata e che per questo non aveva detto nulla alla polizia. Lui la spinge a parlare e a richiedere subito un test per la violenza sessuale. A questo punto la polizia interroga a lungo Denise, anche di questo ci sono i video nel documentario, e la costringe ad entrare nel dettaglio delle violenze. È un interrogatorio lungo e umiliante, in cui loro non nascondono mai il loro scetticismo. E lei racconta che quest'uomo le aveva detto che aveva bisogno di un video in cui avevano un rapporto come garanzia, ma che sarebbe stato molto delicato, gentle. Il giorno dopo però lei aveva detto che quel video non era abbastanza, gliene serviva un altro, e questa volta doveva sembrare consensuale. Quindi lei racconta che la prima volta aveva fatto un'esperienza di dissociamento, aveva deciso semplicemente di fare detachment totale. La seconda volta non aveva potuto fare neanche quello, però lei aveva deciso di fare quello che lui diceva, ovviamente, perché non aveva altra scelta, e aveva pensato che in realtà se si fosse ribellata l'esperienza sarebbe stata ancora peggio. Quindi aveva chiesto se poteva bere qualcosa e aveva bevuto del vino per poi consumare questo secondo rapporto, cioè essere stuprata per la seconda volta. La polizia parla anche con la madre di Denise per cercare di scavare nel suo passato e capire se lei fosse tipo un attention whore, se avesse bisogno, quindi se fosse una persona bisognosa di richiamare le attenzioni su di sé, che quindi poteva inventare storie del genere. Esce fuori che lei era già stata molestata da ragazzina, e gli agenti avevano detto alla madre: spesso le vittime di molestia sessuale si inventano queste cose per rivivere lo stesso brivido. Io il brivido l'ho sentito, non so te.
Oh,
in
mio
momento.
Dio.
Per un bel po' la storia si ferma. La coppia continua a ricevere messaggi minatori e insulti sui social nel frattempo. Il 2 giugno 2015, la polizia di Dublin, in California, a circa 40 miglia di distanza da Vallejo, riceve una chiamata da un uomo che diceva che un intruso aveva tentato di rapire la figlia di 22 anni da casa loro. Quando gli agenti arrivano a casa, trovano un cellulare. Chiamando uno dei numeri presenti, una donna risponde che era il numero di suo figlio, Matthew Mueller, e dà agli agenti l'indirizzo del figlio. Mueller, laureato alla Harvard Law School ed ex marine, viene arrestato. Tra gli agenti che vanno a casa sua per arrestarlo e per perquisire la casa c'è la detective Misty Carausu, super presa bene perché è il suo primo caso questo. Ha deciso di entrare in polizia dopo che una sua amica è stata stuprata e si è data l'obiettivo di trovare giustizia per le donne vittime di violenza. Fuori casa di Mueller c'è una Mustang bianca parcheggiata con gli indirizzi di Huntington Beach nel sistema di navigazione. Nella casa viene trovata una cintura di nylon con un paio di occhialini. La detective nota un capello biondo incastrato in questi occhialini. Inizia a cercare casi irrisolti con vittime bionde. Scopre che Mueller era stato sospettato di una violazione di domicilio avvenuta nel 2009 a Palo Alto, in California, in cui una donna di 32 anni sosteneva di essere stata legata, costretta a bere Nyquil, che è la stessa roba che ha bevuto Aro, e che le avevano messo del nastro chirurgico sugli occhi. Quando la donna aveva detto all'aspirante aggressore che era sopravvissuta a uno stupro, lui ha risposto che non voleva più vittimizzarla e non è andato fino in fondo. Misty risale anche a un altro caso di effrazione, nel 2009 a Mountain View. Una donna ha raccontato di essere stata legata da un uomo che le aveva fatto bere qualcosa che le aveva fatto addormentare, poi lui l'aveva bendata con degli occhialini da piscina oscurati. Quando lei aveva implorato il suo aggressore di non violentarla, lui non l'ha fatto, si è scusato e le ha consigliato di prendere un cane per proteggersi da eventuali aggressioni.
Che è questo gentleman? Such a distinguished gentleman!
Carausu scopre poi che la Mustang trovata nella baita di Mueller, fuori dalla casa di questo, era stata rubata a Vallejo. Contatta il proprietario dell'auto spiegandogli la situazione e questo le chiede: mi hai sentito parlare del Mare Island Creeper? Praticamente nel 2014 le studentesse della zona sostenevano che un ragazzo le molestava e scattava foto attraverso le finestre. Un paio di studenti avevano deciso di seguire l'uomo e avevano scoperto che era un avvocato ed ex militare. Avevano denunciato le loro scoperte alla polizia, che se ne ha fatto un cazzo. Poi, sempre questo proprietario della Mustang aveva detto alla Carausu che questa storia del creeper era finita più o meno nello stesso periodo del caso Gone Girl. E così Missy si informa sul caso Gone Girl. Nel documentario dice che quando ha fatto delle ricerche ha trovato tipo questo video del telegiornale che spiegava la storia. Quindi dicevano tipo novità sul caso Gone Girl, foto di lei, c'è stato un comunicato stampa, era tutta una frode e c'era il tizio della polizia che diceva si sono inventati tutto, e lei dice che quando ha visto questa cosa ha desiderato attraversare il computer e abbracciare la donna.
Oh.
E Misty chiama David Sesma, che è l'agente dell'FBI che aveva seguito il caso di Denise, e lo informa di quanto aveva scoperto. E lei era presa super presa bene, ci ha detto pazzesco, finalmente
il primo
capito,
caso,
una cosa incredibile, ho trovato sta roba, David, e David dice tipo ok, vedremo,
ok.
Anche perché ovviamente per loro accettare di aver fatto una tale cazzata. Finalmente i casi vengono collegati ufficialmente. Nel settembre 2016 Mueller si dichiara colpevole del rapimento di Denise Haskins, però non è stato accusato nei casi di Palo Alto e di Mountain View. Nel marzo successivo Mueller è stato condannato a 40 anni. Ha detto alla corte di vergognarsi profondamente per le sue azioni. Nessun altro è stato incriminato in relazione al rapimento di Denise, anche se lei e Quinn hanno detto allora e ribadito nel documentario di aver sempre creduto che il rapitore non avesse agito da solo. Anche perché quando Denise era, cioè durante il rapimento, lei ha sentito lui parlare con altre persone.
Ma non le ha viste però.
Non le ha viste perché lei era sempre bendata. Quinn e Haskins hanno elogiato pubblicamente la detective Carausu, che adesso è una loro amichetta, nonché la sergente dell'ufficio dello sceriffo della contea di Alameda, per aver fatto l'esatto contrario di ciò che ha fatto Vallejo. Nel frattempo, la coppia ha citato in giudizio la città di Vallejo per diffamazione.
Bravi.
Sostenendo nella causa che la loro reputazione è stata distrutta attraverso una pretesa denigratoria oltraggiosa, assolutamente non professionale e del tutto infondata. Nel 2018 hanno accettato un accordo di 2 milioni e mezzo di dollari. Ti aggiungo un paio di cose che ha fatto la polizia. Aaron ha dovuto consegnare loro il telefono, quello in cui sarebbe stato contattato per il riscatto. La polizia ha ricevuto il telefono e l'ha messo in modalità aereo. Il rapitore, cioè Matthew Mueller, aveva riscritto ad Aaron prima del secondo stupro, con delle chiare indicazioni su come mandare i soldi. Possibilmente il secondo stupro poteva essere evitato. Loro hanno fatto hanno posto resistenza a concedere il rape kit a Denise. Quando hanno accettato è stato solo 14 ore dopo i fatti e in più non l'hanno considerato veramente valido perché non c'erano tracce di violenza, nel senso che il rape kit ti dice che c'è stato un rapporto sessuale negli ultimi 8 ore, che erano quelle che coincidevano con lo stupro, con il rapimento. Però non c'erano segni di violenza, ma cioè, abbiamo capito che il tipo di stupro non è, cioè, non necessariamente uno ti deve distruggere perché sia uno stupro. Per la tipologia di cosa, lei si era arresa al rapporto, quindi non c'erano segni di violenza in quel senso. E per questo motivo, nonostante lei avesse raccontato la dinamica, non erano stati presi in considerazione i risultati dell'esame. Comunque, nel 2018 i due si sono sposati e ora hanno due figlie, Olivia di 4 anni e Naomi di 2 anni.
Sono rimasti insieme.
Sono rimasti insieme, sono molto carini e guardate il documentario perché è veramente bello.
Allora, mentre parlavi mi sono ricordata che in realtà ho visto la prima puntata.
Sì?
Sì, non mi ricordo se ha puntato, comunque
no,
ho visto
la prima parte forse.
Allora, la prima parte, non l'ho finito, infatti non sapevo nulla, però mi sono ricordata di tutta questa storia, poi non so perché. Ah, è uno dei soliti documentari che mi metto mentre cucino, e poi però non l'ho più proseguito, però mi aveva preso. Bella, molto bella.
Va bene.
Cambiamo registro, tesoro. Allora, io ti racconto una storia. Una storia un po' diversa da quella che solitamente leggiamo nei libri o guardiamo nei film, perché di solito si tramandano molto spesso, giustamente, storie di grandi personaggi che hanno fatto o disfatto guerre o ere storiche, però meno spesso si parla di realtà più piccole, resistenze un po' più piccole.
Non mi piace.
Ma non meno importanti in termini di risultati ottenuti in questi grandi conflitti mondiali e di sacrifici. Oggi ti racconto la storia di due sorelle, di nome Truss e Freddy Overstegen, le adolescenti killer di nazisti, che a 14 e 16 anni sono diventate due delle più efficaci assassine della resistenza olandese. Lo so che cosa stai pensando.
Ancora devo tagliare quel pezzo in cui ho detto non vi parleremo di donne assassine, però già vi voglio bene.
E lo so che sembro fuori tema, ma ti giuro che
non
no.
Non mi sembri fuori okay. di tema, no. Erano assassini nazisti, vale tutto.
Esatto, stiamo parlando di donne con i coglioni e queste due... Anzi, sono tre, ne hanno tantissime.
Non ne servono i coglioni.
No, infatti.
Con le ovaie, esatto. Delle ovaie enormi.
Truss Overstegen nasce il 29 agosto 1923 e sua sorella minore Freddy nasce 2 anni dopo, il 6 settembre 1925, ad Haarlem, che è un piccolo villaggio nei Paesi Bassi. Le due sorelle vengono cresciute da genitori comunisti, che sono molto molto attivi nel sociale. La madre si impegna a installare nelle figlie uno spiccato senso di giustizia fin dalla più tenera età. Così, per esempio, Truss e Freddy trascorrono la loro infanzia facendo cose tipo costruire le bambole per i bambini vittime della guerra civile spagnola. Cute, dai.
Mi sento così in colpa che facevo scopare le barbe.
I genitori sono anche membri dell'International Red Aid, che è il Soccorso Rosso Internazionale, è un'organizzazione internazionale connessa all'Internazionale Comunista, vabbè, una sorta di Croce Rossa Internazionale. E loro fin da piccole si sono molto sensibilizzate su quello che accade agli altri e maturano molto presto un senso della giustizia molto spiccato. I genitori a un certo punto divorziano quando la madre si stufa perché il padre lavora poco e non guadagna tanto. Quindi si separano, però è una separazione molto amichevole e nel momento in cui la madre prende le bimbe, però in realtà le bambine non vedono più molto spesso il padre. La famiglia, che ora è più piccola, si trasferisce in un appartamento e lì le donne dormono su, cioè madre e due figlie dormono su dei materassi di paglia che la madre costruisce a mano. Freddy racconta in seguito che non avevano molto, però sua madre riusciva sempre a trovare una soluzione a tutti i problemi ed era una famiglia molto felice, cantavano molto spesso a casa. Alla fine la madre si risposa e dà alla luce un terzo figlio, un maschietto, e quindi Freddy e Truss hanno un baby fratellastro. Arriviamo ora al 1933, quando Adolf Hitler viene nominato cancelliere della Germania e organizza immediatamente una campagna di violenza e intimidazione contro gli ebrei in tutto il paese, portata avanti dal partito nazista. La violenza del nazismo si diffonde molto rapidamente anche oltre i confini tedeschi e quindi Freddy e Truss, che avevano 8 e 10 anni, crescono assistendo in prima persona a questa disumanità del partito nazista, quindi ne vedono la crudeltà, vedono l'intimidazione contro vicini, amici, persone innocenti, vedono la propaganda e questo rafforza in loro la spinta a lottare per la giustizia. Quindi Freddy, Truss e la madre diventano ancora più attive nel loro quotidiano. Iniziano a distribuire volantine antinaziste nella loro città, se vedono tipo i manifesti della propaganda tedesca che invitavano gli olandesi ad andare a lavorare in Germania, li deturpavano, li strappavano, erano molto attive, diciamo, nel quotidiano. Ed erano molto coinvolte prima ancora che iniziasse la Seconda Guerra Mondiale. Mentre il Terzo Reich sta nascendo, i rifugiati iniziano ad arrivare dai paesi occupati. Nei Paesi Bassi però è illegale ospitare questi rifugiati perché non dovrebbero trovarsi nel paese, ma comunque la madre delle ragazze inizia a nascondere abitualmente i rifugiati ebrei provenienti da Amsterdam e da tutta la Germania in casa loro, ancora prima che la guerra iniziasse. E già nel 1934 le bambine cedono la loro camera da letto per iniziare a ospitare le famiglie ebree che hanno bisogno di nascondersi. Così. All'inizio del 1940, quando Freddy ha 14 anni e Truss ne ha 16, le sorelle ricevono una visita da Franz van der Wiel, che è un leader del Consiglio della Resistenza di Harlem. Franz si rivolge a loro per chiedere alle ragazze di entrare nel gruppo della Resistenza, spiegando che si tratta di un vero e proprio addestramento militare. E le ragazze pensano, cazzo sì, fighissimo, vogliamo farlo. Quindi le sorelle diventano le prime due donne a unirsi al gruppo composto per adesso da 7 persone, che è un piccolo gruppo, però comunque molto efficace, e fondano il gruppo giusto in tempo, perché nel maggio del 1940 i nazisti invadono i Paesi Bassi e con questa occupazione nazista che ormai è diventata una realtà, il lavoro della resistenza diventa di importanza cruciale. Quindi in realtà non c'è abbastanza tempo per Freddy e per Truss per ricevere questo addestramento militare che era stato promesso a loro, però viene insegnato alle ragazze come marciare e come sparare nascoste nei boschi, diciamo le cose basic.
Mi sembra più utile sparare, sì, che marciare.
Non lo so perché gli hanno insegnato a come marciare, però sanno sparare.
Non lo so, non ho mai avuto un addestramento militare, però tendenzialmente pensavo che fosse più tipo per fare le cose di scena.
Sì, il per alzare le bandiere,
capito? Sì, sì. Marciare, non lo so.
E questa è la loro storia di copertura, cioè le sorelle Overstigen sono infermiere. E perché la loro copertura è fare le infermiere? Perché le infermiere sono le
femmine.
Anche, e soprattutto sono le uniche che hanno il permesso di avere le biciclette. Nessuno poteva avere le biciclette, solo i nazisti e le infermiere. Dato che sono le uniche due ragazze coinvolte in questa resistenza ad Harlem, i leader del consiglio pensano che avrebbero potuto lavorare molto bene insieme a un'altra ragazza adolescente che si era appena unita alla resistenza e così decidono di farle incontrare. Quindi le sorelle Overstegen incontrano Annie Shaft. Annie aveva 19 anni, si era laureata in legge e aveva espresso il desiderio, come le sorelle, di fare di più, perché sentiva che le cose stavano degenerando molto in fretta e quindi voleva offrire un aiuto. Quindi tutte e tre le ragazze si incontrano e mettono a puntino dei piani. Provengono da ambienti completamente diversi, hanno caratteri completamente diversi. Annie era l'intellettuale del gruppo, però allo stesso tempo era un po' caotica e un po' sognatrice. Trussi invece era un po' il maschiaccio, diciamo, del gruppo, era una ragazza molto semplice, però era anche un leader naturale, aveva questa dote molto spiccata, per cui era la leader dei tre. E poi c'era Freddy, che era la più piccola, era molto molto piccola, e lei era la ragazza più femminile del gruppo, la più sistemata, più girly girl. E Freddy però è anche la stratega, quindi fa i piani, organizza tutta la campagna, è molto agguerrita, è molto feisty, anche se è 14 anni è un po' la forza trainante in tutte le loro spedizioni e le loro missioni. Molto rapidamente queste ragazze diventano molto preziose per la resistenza e iniziano a mettere in pratica i loro piani.
Marciano fortissimo.
Marciano dalla mattina alla sera.
E quando i nazisti vedono queste tre quindicenni che marciano,
dicono wow wow wow,
tutte ritirate.
Se ne sono tornate a casa
bianca.
Una delle cose principali che facevano era trasportare le famiglie e i rifugiati ebrei nei nascondigli designati. Quindi queste bambine, letteralmente bambine, erano in prima fila mentre facevano questi salvataggi e inutile dirti che videro in prima persona cose veramente orribili, orribili e disumane. Per esempio, Truss, una delle sue prime missioni, si trovava su una barca piena di bambini ebrei che stavano per accompagnarli, diciamo, a un rifugio. E i nazisti bombardarono la barca e tutti i bambini annegarono. Quindi diciamo che si portavano dietro queste storie terribili che poi nel momento dell'azione gli dava molta forza.
Certo.
Facevano cose tipo far saltare le ferrovie con la dinamite, rubavano carte d'identità dai residenti e li davano agli ebrei in modo da poterli proteggere e farli fuggire. E facevano anche scherzettini. Per esempio, una volta piantano una bandiera comunista nel quartier generale nazista e scappano così, just for the fun. E ovviamente nessuno sospetta di loro perché sono queste belle ragazze che vanno in bicicletta, molto carine, niente, non cioè letteralmente le belle sulle grazielle, cioè nessuno le guarda in maniera suspicious. Non sanno ovviamente che si tratta di soldati della resistenza che nelle loro borsettine, nelle loro pochettine hanno documenti e armi molto pericolose per il regime. Come funzionano le loro missioni? La resistenza dava loro il nome di un ufficiale nazista di alto rango e le ragazze andavano a cercarlo, lo seguivano, gli tendevano un'imboscata e poi lo uccidevano. Devi mettere in conto che in questo momento non c'è un sistema giudiziario funzionante nei Paesi Bassi perché sono completamente occupati dai nazisti, quindi esiste solo il governo nazista che ha tutto il controllo. Quindi loro non hanno nessuno che si prende cura di loro in un certo senso, nessuno che li avrebbe aiutati e quindi loro si sentono in dovere di fare qualcosa. Freddy è la più piccola, quindi quella che passava più inosservata perché sembrava molto molto giovane, e però è stata la prima delle tre a uccidere un nazista. E racconta che le cose che facevano non sono cose di cui loro erano fiere e che in seguito ne hanno pagato il prezzo. Infatti dice: è stata una tragedia difficilissima da superare, in seguito abbiamo sofferto e siamo state male per le cose che abbiamo fatto, ma non era una cosa che volevamo fare, nessuno vuole farla se non si è un criminale. Facendolo perdi tutto e avveleni le cose belle della vita. Quindi loro non lo facevano ovviamente con piacere, ma lo sentivano, cioè lo facevano perché erano guidate da questo
senso di giustizia.
Senso di giustizia. E non avevano altra scelta per salvaguardare la loro libertà e quella delle altre persone. La fase successiva del piano è iniziata quando loro sono diventate un po' più grandi. Non ti parlo di 20 anni, ti parlo sempre di 16 anni, 14-16 anni. E le ragazze iniziano a frequentare i bar in cui bazzicavano gli ufficiali tedeschi. Quindi loro che facevano? Si facevano belle, si vestivano bene, si truccavano, magari si ascoltavano anche un po' di Ariana Grande in the background. E
Dangerous Woman.
Dangerous Woman. E andavano a flirtare con i nazisti. E quindi facevano le ragazze Moffen. Le ragazze Moffen erano le ragazze che avevano relazioni con i soldati tedeschi. Quindi andavano nei bar, li seducevano e poi le attiravano nei boschi, dove a volte uno dei membri uomini della resistenza, a volte una proprio delle ragazze, li sparava. Oltre a questa modalità, c'erano anche altre, diciamo, modalità di liquidazione, tra virgolette, che erano molto più dirette e più pubbliche. E loro lavoravano sempre in coppia, quindi per esempio andavano in bicicletta, una si sedeva dietro, si avvicinavano al target e quella di dietro sparava.
Vabbè, quella è modalità da rione, bro.
Sì, è la sparatoria in bicicletta da scampia, diciamo. Però queste sparatorie in bicicletta sembrano molto semplici, ma in realtà sono il risultato di mesi e mesi e mesi di pianificazione. Non è che sparavano a gente a caso, ma si tratta di missioni molto pianificate e a volte ci volevano addirittura settimane per preparare una missione di questo genere. Una volta una di queste missioni non va a buon fine, perché sparano due volte al target ma lo mancano. Quindi arriva la polizia militare e le ragazze scappano e si nascondono in un bar. In questo bar Truss apre, tira fuori la pistola e grida: signore, attenzione, stiamo entrando adesso, ma quando arrivano i tedeschi dovete dire che siamo state qui tutto il pomeriggio, perché se noi andiamo in paradiso e voi non vi comportate come diciamo noi, vi portiamo tutti con noi. Quindi comunque strong woman. Si prendono un drink, iniziano a bere per far puzzare l'alito di alcol e fingono di essere ubriache. Quando l'ufficiale tedesco arriva, quello che le seguiva, arriva, Truss gli si attacca al collo, inizia a flirtare, inizia a toccarlo, inizia a palpeggiarlo e fa un po' la molesta, ubriaca, odiosa. E quindi questo suo comportamento mette così tanto a disagio l'ufficiale tedesco, perché era troppo volgare questo atteggiamento per una donna, che lui va via. Perché si era offeso troppo?
Era chiaramente una donna, quella di minuscola. Gli ha detto proprio nine.
Queste bambine facevano questo lavoro orribile, pericoloso e terrificante, però riescono in qualche modo a rimanere sempre molto umane mentre lo fanno. Infatti creano in un certo senso il loro codice etico per non rinunciare alla loro umanità in questo mondo così disumano. E quindi, per esempio, si rifiutano di svolgere missioni in cui sono coinvolti anche dei bambini, per esempio. Una volta avevano l'incarico di rapire i figli di Seis Inquart, che è il commissario del Reich nei Paesi Bassi, però si rifiutano di farlo. Un'altra volta il target designato era una donna che rimaneva sempre chiusa in casa. Un giorno questa donna finalmente esce di casa, però si porta dietro il bambino piccolo e quindi le ragazze decidono di abbandonare la missione perché non volevano avere niente a che fare con i bambini. Una seconda regola era che chiedevano sempre al target designato di verificare la sua identità prima di sparargli, perché per loro era fondamentale assicurarsi di non uccidere nessuna persona innocente. Questa cosa ovviamente dava molto umanità, diciamo, all'omicidio, all'uccisione, però non era una cosa positiva, perché loro dovevano fermare il target, dovevano fargli la domanda, dovevano entrare un attimo in confidenza con questa persona che dopo due secondi avrebbero ucciso, però loro si spingevano a farlo perché volevano essere sicuri al 100% di fermare e condannare la persona giusta e nessuno innocente. Non si sa quante persone abbiano liquidato e quante missioni abbiano portato al termine. Infatti Freddy durante le sue interviste rispondeva sempre: eravamo soldati, piccoli ma comunque soldati, e non si fa mai questa domanda a un soldato. Quindi non sappiamo se tutte queste persone sono nell'ordine delle decine, delle centinaia, non si sa. A un certo punto il regime nazista inizia a rendersi conto che un sacco di ufficiali e soldati vengono uccisi o spariscono nei boschi, però all'inizio cerca di insabbiare questi assassini. perché ovviamente l'intera visione del mondo nazista è comunque costruita su una sorta di machismo, soprattutto degli uomini ariani, per cui il fatto di essere assassinati da donne che comunque sono inferiori rispetto all'uomo, addirittura da ragazzine, è qualcosa proprio da insabbiare. Però a un certo punto non possono più far finta che non esista il problema. E tra le tre, Annie Shaft diventa particolarmente famosa perché Annie aveva i capelli rosso vivo e quindi è abbastanza riconoscibile e diventa il membro più ricercato della resistenza. I nazisti volevano disperatamente catturarla perché stava completamente decimando l'esercito, in realtà tutte e tre stavano destabilizzando e spaventando tutte le truppe, però la ragazza dai capelli rossi diventa l'obiettivo numero uno. Annie Shaft a un certo punto si tinge addirittura i capelli di nero per non essere riconoscibile e indossa spesso degli occhiali fatti con i vetri delle finestre. Perché non avevano nulla, figurati se avevano gli occhiali, quindi recuperati proprio chissà come questi occhiali. Mentre Truss si veste spesso da uomo perché comunque la sua vibe era quella. E, mentre Freddy... la più piccola già assomigliava a una bambina molto facilmente e lei si spingeva anche oltre perché tipo si faceva i capelli con le trecce, perché ovviamente un bambino non viene fermato, soprattutto non gli vengono chiesti i documenti perché comunque devi raggiungere una certa età perché ti vengano chiesti i documenti, quindi passava abbastanza inosservata, però il fatto di sembrare una bambina le impediva di fare determinati lavori. Per esempio, loro spesso accompagnavano i bambini ebrei da un nascondiglio all'altro facendo finta di essere loro madri, però Freddy non poteva farlo,
certo,
perché sembrava una bambina che accompagna un bambino. E questi lavori quindi erano affidati più a Truss e ad Annie, e soprattutto Freddy aveva dei colori più scuri, aveva gli occhi marroni, aveva i capelli marroni e quindi era più pericoloso perché mentre Truss e Annie erano bionde, rosse, occhi chiari, Freddy assomigliava di più a, poteva potenzialmente essere una bambina ebrea, quindi poteva essere catturata, le potevano essere chiesti documenti e cose del genere. Il 21 marzo 1945 Annie, capelli rossi, sta trasportando in bicicletta documenti clandestini e una pistola quando viene fermata dai nazisti a un posto di blocco perché ormai tutti sono stati avvertiti della ragazza con i capelli rossi.
Oh no.
Quindi perquisiscono la sua bicicletta e trovano i documenti dei giornali della resistenza nascosti e la pistola, e capiscono quindi. La interrogano e scoprono che è la persona che cercavano, il membro della resistenza che ha ucciso più ufficiali di alto rango. Quindi Annie viene torturata e viene giustiziata da un plotone di esecuzione il 17 aprile 1945, a 24 anni. La cosa più triste è che dopo solo 18 giorni i Paesi Bassi si liberano dall'occupazione nazista.
C'era quasi.
Quindi la guerra è finita e nel novembre di quell'anno Annie riceve una sepoltura di Stato insieme a centinaia di altri eroi della resistenza olandese. Erano presenti l'intero governo olandese, la regina in persona, e nel 1981 è stato girato un film sulla sua vita intitolato La ragazza dai capelli rossi. Quindi finalmente... tutto finito, è ora di andare avanti, però in realtà le sorelle dopo la guerra ovviamente affrontano un periodo molto difficile perché soffrono di grave PTSD, quindi hanno incubi, non stanno bene, depressione, comunque trovano ognuna il suo modo per andare avanti. Truss diventa un artista, quindi attraverso dipinti, sculture, cerca di processare tutto quello che ha vissuto e diventa una figura molto pubblica e di spicco, quindi lei parla pubblicamente più che può di quello che hanno fatto, di quello che è successo, parla spesso di Annie, è una persona molto pubblica. Mentre Freddy vive una vita molto più lontana dai riflettori, si sposa con un uomo di nome Ian Decker con il quale ha tre figli, e che questa cosa, diciamo la nuova famiglia, l'ha aiutata molto a superare il trauma di tutto. Nel 96 Truss fonda la fondazione nazionale Anna Shaft nei Paesi Bassi in sua memoria, e questa fondazione lavora per informare le persone, in particolare i più giovani, sui pericoli dell'estremismo e del fascismo, per incoraggiarli a lottare attivamente per la giustizia nella loro vita quotidiana. Nel 2016 Troost è morta per cause naturali all'età di 92 anni e anche Freddy è deceduta per cause naturali il giorno prima del suo 93esimo compleanno nel 2016. Però full life. E qui Sophie Poldermans, che è un'autrice, decide che era giunto il momento di condividere con il resto del mondo la vera storia. Lei aveva un rapporto intimo, diciamo, con le due sorelle e pubblica questo libro che si chiama Sedurre e uccidere i nazisti, Annie, Troost e Freddy, le eroine della resistenza olandese nella seconda guerra mondiale. E questa era la storia di The Baddest Bitches.
Che bella!
Grandi, la domanda sorge spontanea. Noi siamo inutili? Piera, noi siamo inutili. Diciamo tanto, sì, vabbè, ma dove sono gli uomini? Gli uomini
dove
che...
Dove sono gli uomini di una volta?
Ecco, gli uomini
di una volta. Ci ho messo un attimo, diciamo, dove sono gli uomini? Cioè, talvolta lo diciamo, però non capivo il nesso.
Dove sono gli uomini di una volta? Quelli che andavano a combattere in guerra, le cose, gli eserciti, ora fanno i DJ. Piera, noi che cosa facciamo? Piera, tu avresti fatto questa roba? Io no. Forse sì. Non lo so, non voglio dubitare di me stessa. Non lo so, dobbiamo trovarci una situazione forse.
Lo sai perché no? Perché no, non voglio fare la politica, però siamo nel mezzo di un genocidio e non stiamo facendo niente del genere.
Cioè.
E penso che tra qualche anno qualcuno racconterà storie del genere di persone che non siamo
che
noi.
Sì. Bene, non andrò a dormire serena. Ok. Parlando di altro.
Ti prego.
No, parlando della stessa cosa.
Ancora, sì, vai.
No, parlando di un tema simile a quello che ho affrontato io. In realtà sono in questo mood da Seconda Guerra Mondiale. Ora sembra bruttissimo da dire, però mood, diciamo, questo topic da una settimana, perché sono andata a vedere The Zone of Interest. Ragazzi. Bello. Siete pronti? Per un po' di presa male, beh, dovete esserlo perché se lo andate a vedere sapete già che parla proprio di questo. Però è un bel film, devo dire. Bello. Però vibe, diciamo...
Pesa.
Vibe la storia che ti ho appena raccontato. Però molto soft, perché praticamente parla di questo generale nazista che abita letteralmente fuori Auschwitz. Proprio il suo muro, il muro di casa sua... coincide col muro di Auschwitz e quindi non si vede mai dentro, però e quindi vedi la vita quotidiana di questa famiglia e senti però rumori e voci che vengono dal di là del muro.
Jesus Christ.
Però no, è bello. Peso però, sì. Consiglio.
Ok,
niente, un po' più tamaro, sono andata a vedere Dune 2, fighissimo ragazzi. E devo dire ancora una volta io che cado vittima del pelato cattivo e psicopatico.
Welcome to my life.
No, però a me sono personaggi solo fictional, grazie al cielo.
Allora, io ho finito Gilmore Girls. Ho finito Rewatch.
Brava.
Ho pianto come se non l'avessi già visto 15 volte.
Ma ora riparti?
No, non riparto. Allora, ho avuto un problema. Ok, ho finito Gilmore Girls. Ho visto Nuova Scena, sono andata sotto a Nuova Scena, così a caso.
Che caso, cos'è
su Netflix?
Nuova Scena?
È tipo il talent dei rapper.
Ah, ho capito quella. Ci ho visto il poster, insomma.
Che sembra in realtà tipo, cioè, se avessero fatto uno scimmiottamento del talent dei rapper, sarebbe stato uguale.
Ok.
Bro, così. Però ci sono andata sotto lo stesso. E poi mi sono finalmente riaperta a cose normali, cioè tipo a iniziare cose nuove.
Ottimo.
Ho visto Lover Stalker Killer.
Ti è piaciuto?
Mi è piaciuto da morire. Veramente un sacco di plot twist bellissimo. Sì. Ho visto All American Nightmare, che è il documentario sulla storia che vi ho appena raccontato. E poi ero pronta a guardare Twin Flames. Un documentario su un culto. L'ho iniziato.
Una puntata, non mi ricordo mai se è puntata. Comunque ho visto una parte, non ho continuato.
Io l'ho iniziato. Avevo iniziato col telefono, perché io sono malata. Quando non ho dei podcast che mi va di ascoltare, mi metto Netflix quando vado sotto la doccia dal telefono. Quindi, perché era molto in sottofondo per me. Poi me lo metto tipo sullo scaffale, altezza occhi. Quindi mentre tipo mi lavo i capelli...
Parlando di horror vacui. Cioè tu non riesci a stare in silenzio, però in realtà neanche
io. No, io mai, ormai mi sveglio, ascolto le news, però io non ho mai silenzio nella mia vita. E quindi niente, lo stavo guardando così. Poi quando sono passata dal bagno al salone e quindi ho acceso la TV... Apro Netflix per rimettere, continuo a guardare su Twin Flames e scopro che Netflix non pago dei... Non pago Netflix, no, cioè...
What?
È un aggettivo. Netflix, non pago del tempo che... Ah! Non è un verbo. Non pago Netflix.
Sto dicendo, che storia di merda, Piera, che finisce così, cioè che tu non paghi la tua subscription.
Io non pago comunque la mia subscription perché la rubo a mio padre, no. Però Netflix, non pago del tempo che io avevo passato a fare il rewatch di Gilmore Girls. Sai cosa mi ha rimesso? Sai che cosa mi hanno messo su Netflix?
Che cosa?
Law and Order SVU.
Oh, ma lo sai che non l'ho mai vista?
Che dici?
Giuro. Non so!
E quindi niente, è finita, ragazzi.
Niente,
non avrò più niente di nuovo da dirvi.
Possiamo parlare delle puntate di Law and Order? Ora le guardo anch'io. Pensa che la mia coinquilina pazza a Los Angeles, quella pazza drogata, e lei aveva un tatuaggio dietro con scritto...
Heinous Crimes.
No.
Io ho scoperto heinous come parola in inglese guardando Law and Order.
No, tipo... Written and directed by e quello di Law and Order, tipo una cosa del genere.
Geniale.
No, è pazza.
Mi sono tatuato.
Paura. E a me invece è salita tantissimo la voglia, thanks to TikTok che mi propone sempre sketch e scene, di riguardare Sex and the City. Mm. Oddio, comunque è bellissimo, per me non finisce. Cioè, capito, è così sempre attuale, nonostante sempre quella roba di è uscito 30 anni fa, non lo voglio sapere. E poi non sembra. Al di là forse le prime stagioni che erano in formato quadrato per la televisione a tubo catodico, però sempre attuale.
E improvvisamente mi resi conto che non ero come le donne della resistenza.
Ma ero
una donna inutile
e non
ma
ero
mi
neanche...
piacevano i tutù. Ma mi sa che lo sai che secondo me ne abbiamo già parlato del podcast.
Sì. Non lo so, passa troppo tempo.
Oh, è vero.
Maturiamo nuove esperienze noi, quindi se abbiamo detto le stesse cose siamo ancora più sicure.
Ho un mezzo ricordo di aver detto che ho passato tanta della mia vita pensando di essere una Samantha e poi mi ero trasformata in una Charlotte. Vabbè, ora potrei tornare una Samantha.
No, io ora mi sento Carrie.
Forse sì.
Sì. Che è quella che non... Vabbè, la più... neanche irrequieta, però quella che non sa che cazzo sta facendo, diciamo. In questo momento sono così, poi un giorno spero di essere Charlotte.
Sì, io vorrei essere come lei, una che non sa che cazzo sta facendo, ma nel frattempo comunque per qualche motivo ha un sacco di Malone Blahnik e
sì.
Ha un...
il suo appartamento da 300 metri quadri.
Manhattan.
Con il rent bloccato. Però sì, e soprattutto mi escono sempre le clip di lei e Big e io sono scioccata perché le vorrei dire ragazza, svegliati, è così tossico questo.
Sta per morire tanto.
Tanto è schiattato. Vabbè, comunque lo rivedrò. Di sottofondo lo vorrei, ma è così complicato da recuperare.
Il mio sottofondo è sempre Love is Blind. Sottofondo mentre lavoro, Love is Blind, sempre. Sto guardando la nuova stagione, tu l'hai vista?
No, ho visto, ho iniziato a vedere la prima puntata, poi ho mollato. Me lo devo mettere di sottofondo, sì.
Sono così innervosita con Chelsea. Guarda,
ovviamente lo voglio vedere semplicemente per tutta la cosa di Megan Fox.
Sì, lei dice people say look like
coraggio, però.
E lui l'ha scelta.
Ah.
Ma in realtà la sensazione che ho avuto all'inizio era che tipo lui stesse lì tutto il tempo a dire, cioè che non l'apprezzasse molto. In realtà poi alla fine lei è super clingy ed è odiosa. Non sono ancora arrivata ai matrimoni, ma spero che lui dica di no, perché mi sembra una pazza in culo lei. Va bene, contenuti di spessore.
Contenuti di spessore, passando da The Zone of Interest a Love is Blind. Però noi siamo tutto questo, noi guardiamo tutto. Io, cioè, la gente che dice io non guardo la TV spazzatura. No, sbagli. Io ogni giorno almeno un quarto d'ora, due ore di Uomini e Donne me lo devo guardare, perché se no non sto bene.
Io quello no, però Amici non me lo togli.
Amici?
Wake me up, it's all over. Amici,
vedi, ognuno c'ha Ognuno
sa un prodotto di Maria, di cui non fare a meno.
Esatto. E
a proposito di donne.
Donne con la Potenzio. D maiuscola.
Donne con la D maiuscola.
Una donna che mi ha cambiato la vita, per esempio, è
Maria De Filippi.
Niente, raga, del genere.
Beh, veramente, basta.
Basta, perché veramente stiamo scavando la fossa da sola. No, però per dire che secondo me un po' di TV trash fa bene all'animo. Tutto. Perché se immagazziniamo solo cose di spessore, poi non riusciamo a capire cosa è di spessore e cosa è trash. Invece dobbiamo sempre avere la baseline, che è il trash.
Ah, tu dici serve come benchmark.
Certo, perché sono convinta anche coi film. Secondo me è necessario che uno guardi sia i film belli sia i film brutti. Infatti voglio andare a vedere Madame Web, che tipo a quanto pare è il film più brutto della storia. Però secondo me è da vedere, perché sennò non capisci qual è un prodotto valido se non vedi un prodotto non valido, quindi certo. Well, thank you for coming to my TED Talk.
Va bene
ragazzi, vi lasciamo.
Cazzo, lo dovevamo dire prima, però non ci avranno mai ascoltato fino a qui
i nostri vaneggiamenti.
Chi ci ha ascoltato fino a qui ci segue già su Instagram.
Vabbè, solo per dirvi che prossimo episodio è il 50° episodio.
In quattro anni.
Ci siamo arrivate col girello e il bastone, ma siamo ancora qui ragazzi, e voi qui con noi. Chi l'avrebbe mai immaginato? 5-0, via mai. Però vorremmo fare qualcosa di speciale.
Adesso, ovviamente, noi abbiamo le idee chiare, cioè non è che non abbiamo ancora deciso che fare.
Ovviamente sappiamo benissimo cosa fare.
Ovvio, cioè non è che stiamo temporeggiando.
No.
Però
troveremo un modo.
Faremo the big reveal di quello che faremo per questo 50° episodio su Instagram.
Sì, quindi seguiteci su Instagram. Ma se, cioè, guarda, non abbiamo bisogno, però se avete anche idee, lasciatecele nei commenti. Non che noi abbiamo bisogno di idee, come
no,
già
non
sappiamo.
Non è chiaro.
Però se avete qualche input, noi lo accettiamo, cioè li leggiamo. Sì. Quindi scrivete qualche consiglio su come festeggiare tutti insieme questo 50°.
Facciamo così, cioè, voi provate a indovinare.
Quando non sai dove portare, cosa vuole mangiare la tua fidanzata, chiedile: ma sai che cosa mangiamo stasera? Sai dove ti porto stasera? E lasciala rispondere.
Voi provate a indovinare noi cosa abbiamo in serbo per voi. E noi vi diciamo se è giusto.
Esatto. Quindi aspettiamo i vostri commenti. Grazie. E goodbye.
E goodbye. Ragazzi, ci vediamo al 50°. Ci vediamo? Ci sentiamo?
Ci vediamo. Ora capiamo.
Dipende da quello che indovinate.
Bye!
Bye. Sigla.